Babilonia, magnifiche promiscuità sonore.
La pesca dopo la musica è la mia droga preferita, perché fortunatamente la musica mi ha portato nel caos più totale, nel rumore più assoluto, alle volte bello, alle volte brutto, nei viaggi, nelle cose. Lungo il fiume non c'è più nessuno, sei solo tu, l'acqua, poi il pesce si abbocca, non te ne frega niente, è una cosa in più.
Con un ospite che non so chi sia perché non me lo dicono mai prima, non si fidano, eppure è chiaro che potrei presentarlo meglio di loro. Ovviamente sto parlando di Sergio Albertoni e di Valerio Corzani.
Ma era Drupi che è intervenuto.
In effetti era un bozzetto sonoro di una tristezza che veramente, cioè, il modo peggiore per iniziare una trasmissione.
È intervenuto non sappiamo da dove, perché dovrebbe starsene in archivio a lavorare,
sì,
in
ma
realtà.
C'è
però
comunque di mezzo, sappiamo chi. Cioè,
sì,
Elena Caresani, questa annunciatrice indisciplinata che ci apre e ci sciupa subito
ogni settimana, o meglio ci prova, perché in realtà poi noi ci riprendiamo subito.
Buongiorno
Valerio.
Buongiorno Sergio.
Benvenuti.
Questa è la bellissima Babilonia, sì. O diciamo noi, perché tanto non c'è Drupi che tenga.
È bellissima, è certificato anche dal ritorno che a volte avviene, ed è un grande piacere.
Raramente avviene
di ospiti che sono venuti a trovarci, ma in questo caso possiamo parlare di due artiste diverse, nel senso che Costanza Savarese, che intanto saluto, buongiorno.
Buongiorno Sergio, buongiorno Valerio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, è stata nostra ospite come chitarrista classica, straordinaria, tra l'altro. Poi a un certo punto, che t'ha fatto Mauro Giuliani o Sori, insomma, qualcosa di male devono averti fatto?
No, non mi hanno fatto nulla, semplicemente ho sentito l'esigenza di esplorare anche altri repertori e perché no anche altri arti performative, insomma.
Quindi, come dire, ha fatto scopa con lo spirito del nostro programma, perché noi siamo abituati proprio a ballonzolare di qua e di là, e per di qua e di là intendiamo che, non so, la musica barocca e l'hard rock, il reggae e il jazz.
Non ci facciamo mancare nulla. Beh, lei a un certo punto ha studiato anche vocalità estrema con una vocologa artistica. Questo
sì, io in realtà
interessa.
Proprio anche per quanto concerne la vocalità inerente ai meccanismi legittimi, quindi la vocalità più tradizionale, sono interamente un prodotto, tra virgolette, di Eleonora Bruni, della professoressa Eleonora Bruni, che è una vocologa artistica, un premio Stratos, insegna all'Università di Bologna ed è preparatrice vocale di tanti altri artisti che non necessariamente fanno parte del genere o dei generi a cui mi riferisco io. Non è severa, è una persona estremamente preparata ed estremamente precisa, credo sia assolutamente un genio per quanto concerne la preparazione dei cantanti e per quanto concerne anche l'utilizzo della voce in situazioni che magari per scelte artistiche portano il cantante a stare in squilibrio. La capacità di Eleonora Bruni è sicuramente quella di saper sempre far lavorare secondo i principi belcantisti, cioè del maggior accordo tra la respirazione, la fonazione e l'assetto risonanziale del cantante.
Quindi fa stare il surplus.
Sì, ed è stupendo perché lei non ha atteggiamenti pregiudiziali nei confronti dei generi musicali e quindi dei generi vocali. Per cui dà delle indicazioni. A me lei ha aperto veramente un mondo.
Beh, tu hai, mondo nuovo, hai iniziato a cantare perché hai conosciuto lei o dopo che avevi deciso di cantare hai conosciuto lei?
No, io in realtà parlavo con un mio amico attore, Alessio Boni, che suppongo conosciate.
Sì.
Gli rappresentavo il fatto di voler cominciare a studiare canto semplicemente per aggiungere un qualcosa, quella che era una preparazione musicale comunque in divenire, perché non ero insomma così vecchia nel momento in cui ho deciso di cominciare a cantare. Però avendo io un ideale estetico sui suoni che volevo produrre già piuttosto definito, gli chiesi di mettermi in contatto con una logopedista e Alessio mi consigliò di parlare con Eleonora Bruni e col professor Franco Fussi, che penso tutti conosciate come il santo protettore di noi cantanti e degli attori, di tutte le voci, insomma, anche del mondo, perché segue cantanti come Bjork o Bono Vox.
Perché è uno strumento molto delicato, in realtà.
Sì, è perché le corde vocali non si sostituiscono sostanzialmente.
Quelle
non
della
sono
chitarra,
come le corde
sì,
della mia chitarra. Esatto.
Chitarra che non hai riposto in un armadio e chiusa lì, no?
Assolutamente no. La inserisco all'interno delle produzioni che faccio, sia per quanto riguarda gli aspetti audio che gli aspetti video. Se mi si chiede se canto quando suono, rispondo no, perché non sono capace di accompagnarmi mentre canto, quindi non ho quell'assetto.
Non sei una cantautrice, insomma.
Sì, ma no, sì, anche
semplicemente non è.
No, sono bassisti come. Cioè, molti, ad esempio, bassisti non sono come Sting e Paul McCartney che riescono a cantare.
Poi cantare suonando il basso, forse è ancora
quello
più complicato.
Sì, in ogni caso, insomma, forse è proprio un altro mestiere. Beh, comunque di questo tuo apprendistato e anche del tracciato odierno, dei frutti di questa nuova vis creativa, avremo delle testimonianze, perché ci hai portato tre regali sonori. Intanto
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
E non solo un blues, a volte mi viene da piangere per altri motivi, ma insomma, questo caso.
Questa citazione dei Perigeo, no? Abbiamo tutti un blues a piangere, in effetti fa il paio perfettamente con questo spirito della nostra rubrica, che va a cercare il blues dove meno te lo aspetti.
Esatto, qualche volta è anche proprio irriconoscibile nella sua forma. Non è il caso però dell'ascolto di oggi. Youssef Lateef,
intanto un grande jazzista
che aveva a disposizione un autentico arsenale di strumenti che andava anche a cercare nel mondo. È stato un pioniere anche in questo senso.
E qui no? quale
in questo caso l'oboe, perché appunto il blues è canonico dal punto di vista della forma armonica, ma non per quanto riguarda invece la voce solistica, quella dell'oboe, che come il fagotto del resto, come tutti gli strumenti ad ancia doppia, si adatta con difficoltà, con fatica alla pronuncia del linguaggio jazzistico.
Anche le launeddas,
Luigi Lai pure avrebbe
problema. Secondo me Luigi Lai il suo blues l'ha fatto,
seguendo
il nostro filo.
In Italia mi viene in mente Rino Vernizzi col fagotto. In questo caso appunto Youssef Lateef lo sfrutta proprio per la grande espressività del suono, quindi fa poche note, come sentiremo, non va sul virtuosismo che lo metterebbe in ambascio.
È una bella tattica.
È una tattica che funziona benissimo. In questo Rashid, tratto da un disco del 1961, è accompagnato da un trio di altissimo livello, con Barry Harris al pianoforte, Herman Wright al contrabbasso ed Elvin Jones, sua maestà, alla batteria. Thank you. Beh, il lamento dell'oboe gli viene bene.
Sì.
Funziona alla grande,
sta.
Come dicevo, un blues canonico, ma qui è proprio il suono del solista che va fuori schema e che quindi entra di diritto nella nostra
del
categoria
resto,
di blues babilonici.
Quello era un tempo in cui appunto i jazzisti andavano a curiosare, si
sì.
infiammavano, si accendevano.
Dici, quelli di oggi non lo fanno, no?
Beh, meno, forse in maniera così, meno forsennata alle
sì.
volte. Poi tra l'altro in queste ricerche c'era qualche ingenuità, appunto, non sempre tutto tornava, perché poi quando vai a curiosare il patchwork anche è possibile, no?
Sì.
Che non venga fuori il cocktail ma la Macedonia, però poi spesso venivano fuori capolavori.
Beh, questo è da ricordare, Into Something di Youssef Latif, disco del 1961. Attenzione, che
sì.
è successo?
Questo è il momento, non so se l'altra volta già avevamo questa cosa.
Ora glielo chiediamo.
O se l'aveva rimossa.
No, a giudicare dallo sguardo direi di no.
Questo salto nel buio mi deve preoccupare.
È allibita.
Ti deve preoccupare, ma no, nel senso che è tutto minaccioso, compreso il titolo, ma in realtà no. Qui siamo noi che... Tu ci hai portato tre regali che fra poco vedremo di sciorinare e nel frattempo ti rifacciamo un regalo noi, ma
grazie.
Non lo presentiamo. Quindi vogliamo che l'ascolto sia proprio così, come un primo impatto, la prima suggestione che ti arriva.
Tabrakanda rivisi damfuara, mongaliri tu darimuara, mulebur kiri kakanan, saya pasang surut. Saya mengutani dari mulut, saya membuaya dari sulur, ke binalam yang lala batin, kemuluran dari dewa kelamin. Suaraku tiba di tengkorok, saya memulang dari merekuk, membuat semesta kayalan, pembakaran dari persepsi, kerasukan rasi. Tenaga tak terbatas, butak ketuk kaletas, bunga mengeliran kau tak terbatas. Dari akar aku saya mengawan, aku mabuk dari madu dewan. Jiwa tulang dan jiwa arwah, tulang dari tulangku, kerakusan aku kerasukan di karang. Buat binatang yang membuat binasa kenikmatan. Penciptaan turbuat sugela kenikmatan.
Non abbandonate le vostre abitazioni, va tutto bene, il mondo esiste ancora, fuori, lo diciamo perché... Poi
ti
ora
sei
impaurito? Un po' sì, un pochino sì. Ora chiediamo a Costanza che ne pensa.
Beh, wow,
però, perché...
il mondo dei suoni sporchi, insomma, sia quelli acusticamente prodotti con le strutture sovraglottiche dell'essere umano, insomma, sia quelli ottenuti tramite distorsioni e non so quale altra tipologia di approccio elettronico che sicuramente c'era.
Sì.
Il mondo della ritualità, anche questo aspetto circolare, questa ripetizione quasi ipnotica, no? Della stessa cellula, non lo so, io mi sono sentita un po' vicina a Diamanda Galà quando canta Sono l'anticristo, le litanie di Satana.
Sì, in effetti sì, è quel mondo lì ed è giustissimo anche il riferimento alla ritualità in cerca di una trance possibile. Anche rispetto a Diamanda Galà c'è questo fatto che è difficile collocarlo in uno stile, perché qualcuno ha parlato di trance punk per questa cosa di cui adesso ti dico, ma insomma poi ci sta stretta. Lui in realtà è il frontman di un gruppo folk rock che si chiama Old Time Religion e il suo nome vero è Harrington de Dioniso, ma per questo progetto, che è tutto cantato in indonesiano,
pensa,
ha imparato una lingua apposta per il progetto, si fa chiamare Malaikat Dansinga, quindi è come se fosse un alter ego folle,
sì.
con cui vuole sperimentare soprattutto la sua vocalità e anche quant'altro, tu l'hai già segnalato.
Beh,
benissimo.
Ma anche Harrington de Dioniso non è un nome vero, o sì?
Credo di sì.
Era per dire che non è Apollineo,
no,
ma quello
no,
si capiva un po'.
Eppure, credetemi, sì, quello che ho notato ascoltando è questa reiterazione della medesima timbrica vocale implica per forza un approccio anche apollineo, perché altrimenti non sarebbe in grado il performer,
vedi,
di replicare quel tipo di emissione sempre uguale a se stessa.
Certo. Adesso è l'ora di frequentare il primo regalo sonoro che ci hai portato. A questo proposito, cosa arriva?
Vi ho portato Wonderland, che è un brano originale scritto da Furio Valitutti e la sottoscritta, che racconta un po' la storia di uno stregatto finito in un paese delle meraviglie, un po' al contrario, perché ormai è buio e desolato, in quanto che nessuno è più capace di sognare e quindi di visitarlo. E lo stregatto perde sostanzialmente la sua funzione di imbonitore.
Sentiamo.
Oh,
piaciuto un sacco proprio.
Finisce con la chitarra classica.
Sì, sempre di Costanza Savarese, giusto?
Sì, sono sempre io.
E le altre cose, come la parte percussiva era suonata o...
I synth? No. Tutta la programmazione musicale è tutta di Furio Vali Tutti.
Quindi è tutta elettronica.
Un nostro piccolo omaggio anche a Stranger Things, che è una serie che abbiamo amato tantissimo. E...
Serie TV sì, orrorifica.
Sì. È come se, correggimi se sbaglio, a un certo punto ti fossi aperta a molte altre cose. Eri una specialista della chitarra classica, pluripremiata, con una carriera davanti, e poi sei diventata un'artista, come ti definisci tu nel sito, multidisciplinare.
Sì, beh, sono in realtà del parere che la settorializzazione sia un po' un'aberrazione dell'era moderna. Cioè, se fossimo stati nel Rinascimento, nessuno si sarebbe posto il problema o avrebbe reputato notevole il dedicarsi da parte di un individuo a discipline differenti. Quindi, diciamo, forse la cosa può essere interessante proprio perché viviamo in un'era in cui ci viene insegnato ad essere estremamente performativi e solo in una direzione, mentre in realtà l'umanesimo prevede che noi diamo spazio un po' a tutte le personalità che compongono la nostra, e finché sono in equilibrio queste personalità perché devono essere castrate, no?
Peraltro anche l'esplosione di internet guarda in quel senso, perché oramai anche se uno vuole fare il giornalista deve saper fare il fotografo, il videomaker.
Sì, tu lo sai fare benissimo.
No, io ci provo, però avevo questa inclinazione, ad esempio. Chi mi invitava a specializzarmi con la voce grossa, secondo me sbagliava, perché lo faceva in un tempo in cui piano piano poi sarebbe arrivato questa macchina fantastica che è internet, questo marchingegno, diciamo, appunto superumano.
Ma sì, ma
è la stessa cosa per gli stili.
Ma dai, torniamo ad essere rinascimentali un po' in questo senso.
Ma Babilonia è un programma di questo tipo. Abbiamo già
meglio di voi, insomma.
Abbiamo attraversato già delle belle temperie diverse soltanto in tre brani. Adesso sì, andiamo avanti così, magari con una pillola.
Andiamo anche indietro.
Andiamo indietro.
Indietro nel tempo, intendevo, con le splendide voci dell'Iliard Ensemble. Qui eravamo tra XIII e XIV secolo, un anonimo inglese, Campanis cum cimbalis. È un tipo di vocalità che ti interessa questo?
Mi interessa perché, come credo, per tutte le forme artistiche, la tradizione deve essere la base della formazione di ognuno. Appunto, la settorializzazione no, ma la conoscenza di tutto ciò che avviene prima di quello che noi andiamo a fare oggi non è prescindibile, secondo me, dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista espressivo, perché altrimenti è un voler dire io sono originale, ma semplicemente perché ignoro ciò che ci si grida
al miracolo, si rischia di gridare al miracolo quando in realtà è una cosa che è già stata fatta.
Lay.
un altro omaggio alla nostra ospite di oggi, Costanza Savarese, perché immagino che anche la vocalità di Sainkon Amchilak in qualche modo l'abbia sedotta.
Grazie,
no?
Sicuramente questo approccio molto legato alla risonanza nel massiccio facciale, che è proprio in realtà dei canti popolari di qualsiasi latitudine, ed è una cosa stupenda vedere come tutti gli esseri umani poi sostanzialmente finiscano per posizionare i suoni negli aspetti più tradizionali delle loro civiltà negli stessi punti del cranio.
Ecco.
Molto bello.
Succede anche con alcuni strumenti musicali che abbiamo ritrovato a varie latitudini con piccole differenziazioni. Vedi lo scacciapensieri, no? Che si trova ovunque, alcune volte di bambù, alcune di... Effettivamente si vede che c'è un'inclinazione che è un filo rosso.
Sì, il corno delle Alpi, ad esempio, che si ritrova in Tibet, fogge diverse. In questo caso eravamo a Tuva, così geograficamente.
Esatto. Sainkon arriva da lì. Beh, cara Costanza, ora tocca di nuovo a te. Intanto non so se è collegato con l'ascolto che faremo, però vorrei sapere qualcosa di più di questo tuo coinvolgimento con Ars Elettronica.
Dunque, per Ars Elettronica abbiamo realizzato con Roberto Pugliese a Live Electronics, Daniel Bakalov, Gilda Butt, Gianfranco Tedeschi e Alberto Popolla, un progetto che si chiama Hypogeios. L'idea è di Pugliese e di Bakalov, che sostanzialmente racconta un pochino una discesa all'interno di questo ipogeo e anche una fuoriuscita da esso dopo una sorta di, non so come definirlo, probabilmente viaggio iniziatico ma anche catartico dell'essere umano, sia che performa sia che ascolta.
A Napoli,
e
questo.
L'abbiamo performato live a Napoli al Museo Madre e l'abbiamo performato anche per Ars Electronica Linz. Adesso stiamo, crocio le dita comunque, programmando l'uscita del disco, che vi regalerò appena uscirà.
Non vediamo l'ora.
E quindi è, diciamo, è un progetto molto legato, per quanto concerne la vocalità, all'improvvisazione radicale, un po' sul filone Demetrio Stratos.
Detto niente.
Allora, intanto siamo in attesa di quello, ma nel frattempo il tuo invece secondo reperto sonoro cos'è?
È l'aria di Scintilla tratta dal Satyricon di Bruno Maderna. È un brano di musica aleatoria che volutamente con il maestro Tonino Battista, quando ci siamo ritrovati a studiarlo per poi performarlo al Festival Pucciniano la scorsa estate, abbiamo scelto di voler eseguire in maniera molto aderente alle altezze tonali indicate nel testo, anche perché per me era una bella occasione di studio sui meccanismi appunto estremi del fischio per l'intonazione di note che, come sentirete, sembrano più quelle di un oboe, appunto di un'ancia doppia, che non quelle di una voce umana, insomma.
Allora, dopo Youssef Latif sentiamo anche l'oboe, però così interno, incorporato, Costanza Savarese.
Beh, questo era più uno strumento, cioè si capisce quando si dice la voce è uno strumento, perché in effetti...
Sì, sì, effettivamente era prettamente strumentale l'esecuzione. Vi confesso che non ho voluto ascoltare Super Acuti per 2-3 giorni dopo aver lavorato su questo brano in maniera intensa, perché effettivamente anche per chi esegue,
metti
quelle altezze tonali sono abbastanza probanti.
Sì,
ecco.
Qui eravamo sopra il pentagramma, ma di parecchio.
Sì, era, la nota più acuta era il Si bemolle del, praticamente della penultima. Ultimo ottavo del pianoforte.
Beh. Il mio acufene proprio.
Ah, sì. Ah, sì.
Mi dispiace.
No, ma io non lo sento proprio... più, per fortuna, lo so, cioè, se, se ne parliamo lo sento.
Fino
ma
ad ora, non lo sento. Ora lo risentirai.
Poi adesso andate in risonanza, hanno fatto amicizia, è fantastico. Sì, sì, sì.
Beh, mi piacerebbe dare un'occhiata alla partitura di questo Limberjack di Andy Thierstein, giusto per capire come è scritta la parte dello scacciapensieri, ma è qui affidata proprio all'autore con il quartetto Casat. Ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto. Strano, molto, era sì. Veramente particolare, e, appunto, un bel modo per decontestualizzare anche tutta l'oleografia legata allo scacciapensieri, no?
Sì, in questo eravamo caso, lontani invece... dalla Sicilia, decisamente.
Sì, 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 sì. Bello.
B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, O.
Spoken Music.
L, 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 M, N, O, P. L, 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 M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
Ti piace l'alfabeto polifonico, così? Sono i quattro barbus, li abbiamo trovati.
Sì, i famosi barbudos.
Esatto, per questa siglettina che ci porta nell'ambito appunto della spoken music, l'abbiamo chiamata così, no? Esiste, non lo so.
Sì, sì, lo spoken word è proprio un genere di solito più di tipo anglosassone, noi invece l'abbiamo presa come sempre alla larghissima, sì. Ci abbiamo messo dentro di tutto, siamo passati dal rap a Tom Waits, a cose etniche.
Sì.
E oggi?
Oggi Fred Buscaglione, pensa, è uno dei suoi successi del 1959, Ciao Joe, laddove Joe è un tipico personaggio buscaglioniano, appunto, che un po' ricorda, non so se hai presente, Gene Fitz, interpretati da Ale Franzi in uno dei loro sketch. È un po' così questo Joe, ma sentiamo.
Sì, uno che fa un po' il blaga.
Abbastanza, sì, qui con gli Asternovas, sentiamo.
Ciao Joe, ti vedo in quadro col turismo. Che ci fai su queste spiagge?
sei in ordine con la vetrina, eh? Hai il doppio petto facile, Joe. Beh, sbottiglia il messaggio, spacca Joe, qua, sull'unghia. Come stanno i ragazzini dell'anonima? Che cretini? No, dell'anonima assassini. Occhio, qui sono tutti seri, c'è l'anonima banchieri. Ti ricordi i vecchi tempi di Chicago e di New York? Quando Al Capone faceva il re. Dentro il cuore non ti senti un dannato souvenir di dollari, sventole, bambole, facili, tutte impazzite per te. Peggio. Funziona la biglietteria? Se dico tutto bene a George Washington? Non fare il furbo, Joe, parlo dei dollari. Come? Pieno come un uovo? Sì? Rido tutto. E la 45, Joe, l'artiglieria, l'hai imbottita? Sì? Sei il più maledetto e dannato dritto di tutta la 45esima, Joe. Però fa la tartaruga, vacci piano. Questa terra non è come la bionda del Roxy Bar. Non ti desidera questa terra. Perciò niente baci, zucchero, miele, eccetera, eccetera, eccetera. Attento, te lo dico adesso, perché acca nessuno è fesso. Ciao Joe. Ciao Joe. Ciao Joe.
Bene a George Washington, sì, è piaciuta questa, ma proprio fantastico. Buscaglione, Fred Buscaglione, ciao.
Poi,
Joe.
Valgono le date perché qui siamo, non so, sicuramente a fine anni 50,
1959
è morto
precisamente.
Nel 60, sì. Quindi sicuramente lì. Ma c'erano altro che papavere e papere, c'erano sì delle cose super sentimentali in cui si è... E lui invece, lui a nord, mentre a sud c'era Renato Carosone, facevano queste scintille eversive che stanno anche in piedi ora, perché
certo,
sono
no,
interessanti,
erano
divertenti,
molto,
anche gli arrangiamenti
caspita,
sotto a
con
questo...
gli Asternovas erano avanti decisamente.
Bene, a proposito, tra l'altro anche lui, anche il buon Fred Buscaglione, così come anche Renato Corazzone, aveva anche un'attenzione per l'aspetto visivo della performance, che è una cosa che anche tu, cara Costanza, stai attraversando.
Sì.
Ti sei, oltretutto così, scoperta, credo, anche disegnatrice di abiti.
Sì.
Stilista, quindi.
Stilista, in qualche modo, sì.
Beh sì, più che altro...
Designer di costumi.
Costumi, sì. Costumi teatrali. Più che altro perché in realtà poi quando una voce porta in scena il corpo, che è lo strumento, no? In toto, che la produce, ha poi da risolvere la questione del corpo. Cioè non...
Cosa ci metto intorno?
Come lo pongo, come lo muovo, come lo presento, anche in che posizioni performo, perché chiaramente a seconda della differenza di postura cambia la tipologia di emissione o comunque cambia la voce, già cambia di giorno in giorno, no? Va riscoperta ogni volta, per cui sì, a un certo punto ho pensato fosse utile creare un concept unitario, una sorta di mood board dove potevo chiaramente per produzioni che fossero legate magari all'ambito della video art, dove ero chiaramente più libera di esplorare per conto mio, ho pensato fosse giusto creare delle relazioni unitarie tra la voce e la parte visuale, la parte del movimento scenico.
Beh, quindi vi consigliamo di andare a cercare in rete, li trovate i video di Costanza Savarese.
Tantissimi, elaborati, sì. Interessanti. Ma l'hai fatto anche col Piero Luner.
L'ho fatto anche col Piero Luner.
Disegnando
sì.
Tutti i tuoi costumi.
Parliamo di Schoenberg.
Sì. Sì, parliamo di Schoenberg.
E lo ascoltiamo anche perché ci salutiamo proprio con questa registrazione. Sì.
Questo è meraviglioso.
E cosa, che porzioni ci hai portato?
Vi ho portato il numero 1, Ubriaco di Luna, il numero 2, Colombina, e la parodia numero 17.
Era un'opera che conoscevi già bene, è stata una scoperta. Ti sia travolto nel doverla...
non so per quale ragione, ma quando avevo 18 anni ho fatto la tesina per la maturità sul Pierre Luner di Schoenberg, nonostante da chitarrista, perché allora frequentavo il conservatorio, mi stavo per diplomare ma in chitarra classica.
Forse la ragione è che già sapevi cosa sarebbe successo dopo.
Avevo questa tensione verso Schoenberg e verso soprattutto il Pierre Luner, però poi in realtà mi sono cimentata nello studio di esso solamente lo scorso anno.
Tra l'altro è bellissimo perché anche Fred Buscaglione era ubriaco di Luna, lo sappiamo. Sì, guarda,
vedi quanti
luna,
trade union che abbiamo trovato tra l'obo e l'ubriacatura lunare.
Siamo riusciti a dare qualche ragguaglio sulla nuova vita artistica di Costanza Savarese e diciamo fra qualche anno, o magari anche prima,
arriverà la terza.
La rivogliamo, esatto.
È possibile, sì. Chissà se tra qualche anno non deciderò di fare qualcos'altro.
Ma noi invece siamo qua imperterriti ogni settimana, abbiamo tantissime scoperte sonore e diciamo svisate stilistiche da proporre.
Sì, sono un po' preoccupato perché oggi è comparso Drupi nella sigla, non vorrei che, perché dovrebbe starsene dietro a lavorare.
Che avesse manomesso...
chi lo sa, non ho capito da dove, ora indagherò, ho capito da dove sia arrivato.
Va comunque bene. Buona settimana nel frattempo.
Grazie Costanza.
Grazie Costanza.
Grazie a voi, grazie a tutti per l'ascolto e per il tempo. Grazie.
E nel frattempo siate babilonici.
Tempo in den man mir Tagen trinkt, Gisnacks der Mond in Bogen lieder. Dann es Brück fliegt überschwemmt den Stier. Ich hab'